Ed eccoci qua, la terza puntata dell'anno di Artista alla Vista, ragazzi. Oggi abbiamo un ospite speciale, dobbiamo presentarlo bene. Non so chi di voi, chi di noi ha mai conosciuto una persona di 660 anni. Ragazzi, è proveniente dalla Persia.
Dalla Persia?
Da Teheran, dall'Iran. Qua abbiamo Amir. Ciao Amir.
Ciao ragazzi. Buongiorno a tutti, grazie per avermi invitato, sono molto felice di stare qua, grazie.
Grazie, grazie a te davvero e sicuramente sarà curioso per tutte le ascoltatrici e gli ascoltatori. Come si sta, com'è il fisico a 660 anni?
Si comporta bene, è in forma,
Io diciamo lo vedo, che... lo posso vedere qua in carne ed ossa.
Direi che si potrebbe vivere ancora altri 700 anni.
Fantastico. Sì. Nato nel 1362,
21-1-1362, nel calendario iraniano che si chiama Halal.
Halal, ragazzi, sì. Calendario iraniano, da dove qua nasce il gioco con Amir, ovviamente in Europa parliamo di un ragazzo di quanti anni?
660 precisi.
E quindi adesso è un onore averlo qua. Grazie. Con lui ripercorreremo la sua lunga storia.
È una bella storia
interessante che a tutti farà sicuramente piacere ascoltare. Certo. È una storia sicuramente diversa che, con la quale è difficile non empatizzare. Quindi
grazie.
Allora, grazie. Amir, ricordiamolo, vieni da Teheran.
Da Teheran, sì, capitale in Iran. E ho vissuto per 21 anni, poi diciamo per vivere più libero, perché nella vita bisogna essere liberi. Decise di andarmene e sono arrivato proprio a Roma, io per la prima volta, primo aereo nella mia vita, da Teheran a Fiumicino, esattamente. Mi ricordo anche la data, dovrebbe essere 24 di agosto 2003.
Nel 2003, quindi sei arrivato?
Nel 2003, sì.
In Italia?
Sì, sì. Con una decina di valigie riempiti di cose praticamente inutili, perché avevo praticamente l'immagine d'Italia diversamente nella mia testa. Poi quando sono arrivato me ne sono accorto che ho portato delle valigie praticamente inutili, sì.
Per gli stereotipi,
tipo delle pentole, padelle, riscaldabagno, cioè avevo portato tutto come posate, forchette, pensando che in Italia non...
Dici che cosa sì.
Potrebbe non si trovare, quindi sì. Avevo pensato a tutto, alla fine diciamo che è rimasta ancora in un garage di un amico da 2004.
Da sì. 2004.
Esatto. Diciamo che quelle valigie sono state aperte solo per un anno, poi sono state parcheggiate da qualche parte adesso in Abruzzo, all'Aquila. Allora. Perché sono arrivata a Roma. E poi invece di andare a prendere un autobus per arrivare all'Aquila, che sarà un'ora e mezza,
sì.
E ovviamente non parlando italiano, non sapevo neanche una parola, perché era molto difficile parlare italiano.
Dall'Iran
che
scrivi Italia.
Da destra a sinistra, la lingua è farsi, la pronuncia praticamente è completamente un altro mondo. E alla fine ho preso un treno per andare a Sulmona, da Roma a Sulmona. Sulmona ho aspettato tipo 7-8 ore per prendere l'altro treno per arrivare all'Aquila. E dopo 12 ore sono arrivato all'Aquila.
Dopo 12
da Roma.
Ore. Hai impiegato più tempo nel...
Esatto, ci ho messo 5 ore da Teheran a Roma, 12 ore da Roma all'Aquila.
Le prime problematiche con la lingua,
esatto.
Giustamente.
Poi quando sono sceso ho visto la stazione dell'Aquila e pensavo che mi ero perso. Non ero in Italia, perché a parte che il treno quando è arrivato era un treno giocattolo, erano quei trenini.
Sì, di, piccolo.
Sì, una carrozza.
Interregionale.
C'era un odore di gasolina che mi ricorderò per sempre nella mia vita.
Okay,
poi
okay. Quelli splendidi treni
esatto,
regionali.
Quelli regionali che si ferma ogni 100 metri. Sì, sì, io mi chiedevo, ma dove sono? Dove sta andando? Perché non arrivava mai.
E nel nulla poi.
No, poi quando non parli italiano, sai, il mondo è sembra che tutto contro di te. Però è andato bene, diciamo che sono arrivato all'Aquila e c'era solo le strade che era in salita, tutto in salita. Tu esci di casa, in salita, torni a casa, tutto in salita. Non capivo perché, però. Primo giorno ho dormito a Collemaggio, non so se i ragazzi di Roma o se c'è una piazza all'Aquila. Dormito lì. Sono venuti due carabinieri chiedendomi i documenti, mi ricordo. Poi mi hanno detto, perché stai dormendo qua? Ho detto, perché sono appena arrivato. Mi hanno detto, no, se sei un turista devi andare in un albergo, non puoi dormire qua a Collemaggio. E mi hanno chiamato un taxi e mi hanno portato, cioè il taxi mi ha portato in un fioraio, e il fioraio, mi ricordo, ha chiamato su un'agenda di quell'agenda che ci sono delle pubblicità, bed and breakfast, alberghi. Hanno chiamato un signore e, guarda caso, perché casualità non esiste, e diciamo che sono andata a vivere in un posto migliore che si poteva trovare all'Aquila.
All'Aquila?
Sì, sono stato aiutato da una famiglia che si chiama famiglia Zio, cognome fanno Zio. Molto gentili, ho vissuto 2 anni con loro e facevo praticamente in un bed and breakfast, facevo tutto, cambiare i letti, e, diciamo, l'imbianchino, portavo in lavanderia le cose, diciamo che loro mi davano un posto per dormire, io in cambio lavoravo per loro.
Okay.
Poi mi sono messo a studiare un po' italiano, perché anche perché all'Aquila non si parla italiano. Non si capisce niente, quindi. Poi mi sono iscritto all'università di fisioterapia. Non so come ho fatto test di ammissione, superato, per miracolo. Poi con documenti, permessi di soggiorno, le cose classiche cose da straniero. E vivendo comunque 6 anni belli all'Aquila, perché sono cresciuto, mi ha insegnato tanto, conosciuto tante persone, cambiato un po' di lavori, lavorato come gelataio, lavorato come aiuto pizzaiolo, facendo cose classiche.
Sì, sì.
Poi ho conosciuto la mia prima fidanzata e lei mi ha fatto, diciamo, mi ha messo in testa di andarsene dall'Aquila, esattamente nel 2009. E guarda caso, nel 2009, ad aprile, c'è stato anche terremoto.
Ah sì, tu eri là.
Io non ho vissuto terremoto perché un mese prima del terremoto sono stato avvisato, come la magia della vita. Diciamo che l'energia universale mi ha spinto, mi ha detto di andartene. Una sorta di una voce interiore che mi diceva vai, non fermarti qua. E alla fine sono, dopo aver girato mezza Italia con un camper, che quel camper, mi ricordo, non camminava, dovevi spingerla. sì e niente, ci siamo fermati a Ferrara. E mi sono innamorato di Ferrara, perché ho visto Forlì, Rimini, Riccione, Ravenna, in quella zona lì. Poi dall'Aquila partendo, ovviamente, abbiamo visto un po' di cose anche a Firenze e intorni. Però diciamo che siamo stati guidati verso Ferrara. E a Ferrara ho dovuto cambiare fisioterapia perché non c'erano i posti.
Ok, quindi tu hai continuato sempre a lavorare e studiare,
sì,
allo stesso tempo.
Esatto.
Per inquadrare
anche perché per rinnovare il documento io dovevo fare 2 esami all'anno.
Ok, sì. Ok. E questo, quindi, quando avviene che tu inizi a spostarti dall'Aquila, avviene dopo...
Dopo esattamente, prima del terremoto del 2009, ad aprile.
Dopo sei anni, quindi...
Esatto, io a marzo sono partito. Okay, rinunciato quindi... il lavoro, rinunciato la borsa di studio.
Certo.
Poi, diciamo che, tra virgolette, i problemi che avevo all'inizio non ce l'avevo più, perché avevo imparato a parlare italiano, avevo il lavoro, conoscenza... Amici, c'erano certo. persone veramente, veramente gentili che mi hanno aiutato sempre.
E questo quanto è stato, no, importante per te, trovare appunto delle persone che esistono, no? A quanto pare
100%, perché io avevo comunque un obiettivo, il mio obiettivo, non tornare più in un paese che comunque non hai libertà.
Certo.
E vedendo le persone con un'altra cultura... Devo dire che comunque il mondo è pieno di persone...
Di punti di vista,
sì,
no? Diversi.
Esatto.
Quanto possono aiutare invece ad aprire
la mente. Devo dire che mi hanno aiutato dal primo giorno fino adesso che sto parlando con voi. Sì, sì, perché sì. Dipende, secondo me dipende da quello che crediamo. Se io credo che nel mondo ci sono persone che non sono buone, sono cattive, io incontrerò quelle persone. Se io credo... Che io credo così, che il mondo è pieno di brave persone, positive, con cuore grande. Io incontrerò solo quelle persone in questo mondo. Sì.
Sì.
Perché la credenza, la fede che ti fa vivere.
Assolutamente.
Sì.
È l'importanza, qua, no, di anche in varie trasmissioni abbiamo affrontato questo discorso, l'importanza invece di conoscere... E viaggiare, no? Proprio per le altre culture, proprio per capire che veramente poi siamo esseri umani,
sì, esatto.
E siamo, e
quindi... le nostre anime parlano.
La selezione, diciamo, naturale nella vita di ognuno è attraverso anche la cosa, no, di capire.
Mentale.
Dove invece dovremmo semplicemente espandere di più e capire, no? Anche che magari tante cose non sono, che ne so, sul personale, ma semplicemente delle persone ancora devono fare dei loro percorsi.
Assolutamente. Il fatto è che quando vedi una cosa non bisogna solo guardare la cosa, bisogna ascoltarla. Anche se un oggetto o una persona, un animale o una pianta, bisogna ascoltarla.
Sì.
A parte guardarla, in modo che, come stavamo dicendo anche prima, siamo fatti di energia, quindi qualsiasi cosa in questo mondo ha la sua.
Sì.
Per cui quando diventa una cosa compatibile, costruisce qualcosa di bello dentro.
Anche perché, per chi ci ascolta, non lo dice una persona che è stata, diciamo, tutta la vita in casa,
in appartamento.
Ma quando nel nostro calendario europeo, no, tu all'età di quanto? Di 21 anni sei andato via, quanto
sì,
avevi?
Esatto.
Quindi è un ragazzo di 21 sì. anni che è da Teheran, con comunque dei anche sogni e voglia di vivere, voglia di libertà, è partito, no? E adesso 20 anni dopo, 25
esatto.
quasi dopo, sta qua, no? Poi ne parleremo dove adesso ti trovo, magari. E quindi chi meglio di te, no? Può essere come anche spunto per gli altri, per capire quanto è importante poi non solo sopravvivere,
no, bisogna viverla.
Viverla. Crearsi.
Ovviamente,
no?
Sì. Bisogna essere consapevoli di vivere la vita, in modo che praticamente la vita è molto più semplice di quelle che crediamo noi. È la nostra mente che, diciamo, crea l'inferno mentale. In realtà potremmo vivere tutti sereni. Dipende da modo in cui pensi o vedi le cose, vedi il mondo.
Sì, sì.
Perché società moderna vede diversamente, perché è impegnata la società a, diciamo, in questi pensieri che, anche perché la realtà per me non esiste. Perché non esiste? Perché ognuno di noi ha una realtà differente, per cui non puoi dire realtà generale cos'è, però quello che vede la società è, tra virgolette, la vita uguale a sofferenza. Perché non la guardiamo la vita uguale a
sì, sì, sì,
felicità?
Sì.
Anche perché moriremo tutti, o no? Bisogna viverla bene.
Alla grande. E quindi a te poi, infatti, questo percorso che piano piano anche ti ha fatto crescere in Italia, ti ha portato, diciamo, dalle parti di Ferrara e tutto.
Sì.
Dove anche là tu hai iniziato, no, un percorso anche diverso con spettacoli di strada, no? A te è sempre piaciuta...
Io non avevo mai visto uno spettacolo nella mia vita, okay, prima di arrivare a Ferrara. Sì, avevo visto, però, sai... Era molto... una cosa che non ci pensavo mai. Poi sono arrivato a Ferrara e il mio desiderio da sempre era non avere, diciamo, un direttore, un capo nel lavoro. Volevo essere mio dipendente e mio capo, volevo essere io. E chiedevo all'universo che cosa potrei fare per non avere, diciamo, direttore, per non avere il capo. E all'epoca facevo cameriere in un ristorante che lavoravo dalla mattina fino a sera con un proprietario che veramente esagerava, non riusciva a mantenere stato di calma, sai, era un po' nervosetto.
Esuberante,
esatto. Poi ero arrivato a Ferrara fanno Baskers Festival edizione, wow, credo da 30 anni che fanno,
grandissimo festival, sì. Questo lo conoscono tutti veramente,
bellissimo, stupendo. Io per la prima volta nella mia vita ho visto artisti di strada lì in piazza di Ferrara, piazza Duomo, e ho visto un mago, ho visto una persona che faceva uno spettacolo di magia. E guardando lui ho detto, wow, chissà come si fa a imparare a fare le magie. Poi sono andata a dargli i soldi, la monetina, classica monetina, ho guardato nel suo cappello, così, ho detto, wow, ma wow, si può guadagnare anche così. Per cui se lui riesce, certo, se sono riusciti, se hai un esempio, puoi farlo anche tu.
Puoi farlo, certo.
Mi sono licenziato al ristorante e mi hanno detto, dove hai trovato il lavoro? Io ho detto, io voglio fare il mago. Mi ricordo che comunque mi hanno abbastanza torturato. Mi hanno torturato dicendomi che comunque era una cosa mia mentale, che non potrebbe funzionare. Invece quando ci metti l'anima, impegno, costanza e ci credi, qualsiasi cosa è raggiungibile, qualsiasi cosa. Non c'è una cosa al mondo che dici voglio fare e non si riesce. Se credi proprio come si deve, qualsiasi cosa per me è raggiungibile. Bisogna saper fare, ovviamente, bisogna avere comunque sempre speranza, chiedere, io sono così, io chiedo sempre l'aiuto dall'universo. E si troveranno le persone, occasioni, i lavori, luoghi che ti aiutano a raggiungere il tuo obiettivo. Proprio il meccanismo del mondo è così, l'universo prepara tutto nel tuo cammino, tu dovresti solo seguire.
Sì, sì.
E diciamo che dopo un paio di anni, con un paio di idee brillanti, anche perché io non avevo esperienza di fare lo spettacolo di magia.
Ma a te piaceva anche da ragazzino in Iran?
No, non l'avevo mai visto.
Non l'avevi mai visto?
No, anzi, okay, in Iran fare le magie è un peccato. Un peccato, perché creare illusione alle altre persone viene considerato come un peccato. Per la religione che credono loro, ovviamente non è stato scritto da nessuna parte.
No, certo.
No, se andiamo a leggere bene un libro che si chiama Corano, il libro spiega soltanto la legge di attrazione, non spiega la religione. È un manuale della vita, ti aiuta a vivere più sereno, più felice.
Certo.
Invece... Sì. Quindi, non c'è niente da dire.
No, dicevo, infatti è ancora, credo io, più bella come storia per chi la può ascoltare e chi può essere anche ispirato, no? Può avere quello, l'input là, no?
Certo.
Positivo, di fare le cose, di essere liberi, voler essere liberi nella vita, sì, conquistarsela, no? La propria libertà. Quanto valore ha il fatto che vieni comunque da un posto, ognuno ha le sue, no, noi abbiamo varie restrizioni da un posto, certo, peraltro per quello è anche buono l'intercambio, in un posto dove non si può fare magia, dopo 6, 7, 8 anni in Italia, cioè diventa, che non è che te lo sei preparato prima, ma diventa lo spunto di dire, cavolo, io voglio,
esatto, voglio fare magia. Esatto, perché io ho chiesto e voglio fare un lavoro senza capo. Quindi l'idea non c'era, perché dentro di me dicevo: se non hai soldi non puoi aprire un'attività, se non vuoi avere il capo devi fare la tua attività, però senza soldi cosa faccio?
Certo.
Cosa da faccio?
Capito, ispirato da un festival di artisti di strada?
Assolutamente, assolutamente. Poi quando ho visto che comunque quel mago stava guadagnando, faceva uno spettacolo di 20 minuti, la gente correva per dargli i soldi, un qualcosa si è acceso dentro la mia testa. Ho detto, per cui...
Certo.
Sì.
Ma anche la bellezza, no, di farlo come artista bellezza di strada, stai a contatto con le persone.
All'inizio è difficile, però, perché hai le paure.
Certo.
Quando superi le tue paure, in qualsiasi cosa. Come prima di venire qua alla radio,
certo,
con voi, io avevo un puntino dentro di me che era, non come paura, però sai, certo, una piccola preoccupazione, non so neanche come si chiama, non so neanche come descrivere.
Ah sì, quella
però, i primi minuti, adesso già mi sento a mio agio.
Fantastico.
È così, lo spettacolo era così.
Ecco, è buttarsi in scena, sì, poi con la...
Affrontando le paure, superi le tue paure, esattamente così.
Ed è sempre bellissimo, no? Anche su vari, perché l'arte, no, questo programma poi si chiama Artista alla Vista,
certo,
proprio per quello, no? Per l'importanza delle nostre espressioni con l'arte, no? Per arrivare, che il linguaggio universale arrivi a tutto, la risposta che magari tu anche dai alle persone, con magari mettendo in mostra varie debolezze che tu magari da mago ci puoi scherzare sopra e ci prepari uno spettacolo, no?
Assolutamente,
ecco,
sì.
O io facendo radio, queste cose così, un attore interpretando, prendendosi un po' in giro, cioè alla fine sono debolezze, anche cose buone, input positivi che sono parte di
tutti. Sì, assolutamente.
È quella la bellezza dell'arte, di condividere, poi, no? Credo sia anche un altro mondo.
Siamo in questo mondo per condividere.
Per condividere.
Anche perché se ti tieni la cosa, qualsiasi cosa, si marcisce. Deve essere in movimento. Se non è in movimento, siccome energia va cambiando, scambiando. Se me lo tengo tutta l'energia del mondo.
Certo.
A cosa serve?
Che ci faccio?
Sì, che ci faccio? Cosa ci guadagna? Invece noi siamo produttori di energia. Se io per stare bene, se voglio stare bene, devo lavorare dentro di me, non devo aspettare qualcosa là fuori che mi fa sentire bene. Se io sto bene, il mondo mi fa vedere che io sto bene, proprio uno specchio. Perché dentro, quando sei pulito, c'è un cuore che comunque stai continuando, cerchi di pulirlo, cerchi di smaltire le cose che siamo, esseri umani, siamo aggrappati a queste cose. Più lasci andare, più respiri e pensi dentro di te cosa vorresti, perché sei venuto in questo mondo, per fare che ognuno ha un compito preciso. Io la vedo così. Siamo venuti qua per fare un compito, un qualcosa che è nostro. Che, per esempio, io quando facevo il mago ero nel posto giusto, ero nel mio posto in questo universo.
Sì, sì.
Adesso ho cambiato il mestiere perché sono venuto comunque a Forteventura, la vita è differente. Cioè, quando ero arrivato ho continuato a fare il mago, però quella soddisfazione, quella gioia, quella passione, quando va calando bisogna dare di nuovo la spinta per rivivere la vita. Certo.
Però quanti spettacoli sei arrivato a fare,
oh,
artista di strada, diciamo?
È molto difficile dire il numero, però io ho girato tutta l'Italia, per dirti. E non so se posso dire un'azienda con cui lavoravo. E loro aprivano un negozio ogni giovedì nelle città differenti, nei paesini differenti, da nord a sud d'Italia. A Roma sono venuto parecchie volte. Che vendevano i prodotti di pulizia, le cose, è un negozio molto famoso,
okay.
Adesso non facciamo il nome, con loro avrò fatto credo su 500 aperture,
wow,
sì, in tutta l'Italia. Forse sono il primo iraniano che ha visto anche paesini più sperduti d'Italia. Forse più di un italiano ha visto l'Italia, ha visitato. È stato molto divertente.
Ricordiamo a chi ci ascolta, siamo con Amir, un amico mio che insomma di qua, di Fuerteventura, è venuto qua dopo tanti anni, viene da Teheran. dall'Iran, siamo qua e nella vita, dalla vita lunga che ha, le varie vite in una vita, ha fatto per vari anni il mago, e più di 500 aperture sicuro contate.
Poi, più compleanni, matrimoni, ristoranti, credo che avrò fatto un 3.000 spettacoli.
Posso raccontare un aneddoto qua a Fuerteventura, quando ci siamo conosciuti all'inizio e lui ancora aveva comunque questa passione viva della magia, di fare il mago. Andiamo insieme a fare un paio di spettacoli, io vado con lui per accompagnarlo e mi ricordo con dei bambini né troppo piccoli, cioè sui 10 anni, credo, cioè sì, già un'età che comunque sì, deve piacere, no, come certo, cosa. E mi ricordo alla fine che ti tenevano per non andare via nel camerino quando ti eri andato bello a cambiare, uno ti ha portato la borsa fuori, cioè comunque degli spettacoli fantastici, risate, cose,
certo,
bei momenti.
Anche proprio, perché i bambini sono così puri che ti danno quella voglia di fare.
Ma io sono rimasto con gli occhi, come dico, guarda che meraviglia che loro, capito, fino a il mago non deve andare via, rimani qua con
loro. Perché per loro sei un mago per davvero, non è un gioco.
Infatti,
loro credono nella magia che fai. Bisogna imparare da loro.
Sì.
Bisogna vedere la vita come i bambini.
Sì.
Perché i bambini, hai presente, sì, quando vogliono qualcosa dai genitori? Io voglio e basta, non mi interessa come, io voglio questo. Quindi,
esattamente,
quando cresciamo, quando diventiamo grandi, dimentichiamo quel lato, perché è tutto raggiungibile. Perché? Perché la mente, diciamo, una persona adulta è piena di cose, piena di della roba quasi per me inutile, che fa perdere quella voglia di vivere. Vedi il mondo come fosse una cosa normale, invece pensando che vivi solo una volta, bisogna viverla bene.
Bene, a pieno.
Bene, sì, a pieno, esatto. Carica,
sì,
carica.
Sì. Lasciarci, credo io, trasportare dalle passioni, da ciò che veramente dentro ci stimola.
Importantissimo.
Io devo seguire quel viaggio che voglio fare.
Sì, no? come dici tu, è importantissimo seguire le passioni.
Le passioni.
Se hai la passione di fare qualcosa, per fare qualcosa, quella cosa non diventa più faticosa. Non ne stai lavorando, stai... come dice in italiano, sei felice di farlo?
Sì, certo, lo gusti proprio, mentre lo fai, anche se devi stare 12 ore al giorno, tu
non te ne accorgi.
Hai una passione, no, fantastica, di cui appunto è un lavoro che magari per un'altra, tutti, no? Poi
tutti,
se lo devi fare 10 ore al giorno e non ti piace,
no,
8,
no. Se vai forzandoti a lavorare, non è per te, non sei nel posto giusto. Non sei nel tuo posto.
Esatto. Più che altro, no, quello sprona di apposta l'input positivo, il far conoscere delle storie diverse di quello che tutti poi ci siamo dovuti spronare per crearci una realtà dove dici, sai, posso vivere, cavolo, stare tranquillo e non per forza, no, ricercare cose assurde che ti
no,
porta alla società, che ne so, essere famoso per forza, avere i soldi, cioè, no, la tua strada, cioè,
la tua strada, se fai la tua strada, quelle cose, il nome famoso,
sì,
denaro, soldi, ricchezza, arriva automaticamente, mm-hmm, perché
esatto,
sentirsi bene è ingrediente principale, è avere l'amore,
sì, sì,
per fare le cose è un mix di emozioni tra l'amore e passione, fa miracoli.
Io adesso non so se tu sei d'accordo, ma vorrei raccontare un aneddoto un po' più magari difficile dal punto di vista, ma anche per far capire però della vita tua, il fatto anche della tua famiglia, no? Tu, è vero che a 21 anni sei partito, ti sei fatto una vita da solo, ma comunque c'hai anche una famiglia in Iran,
certo,
no? Che non vedi da anni,
da quando sono partito,
quindi che ne so, cioè, tua madre pure, non so, che ne so, più di 20 anni.
Sì, sono 21 anni, 2003 fino a 2000 sono 19 anni.
Ok, adesso a me faceva piacere, nel senso, come cosa da far sapere, da far raccontare, no? Un evento, quando tu volevi vederla, no? Tua madre, c'è
sì,
stato un momento,
sì,
no? Che tu sei arrivato là, però per leggi strane che noi
certo,
abbiamo con una carta, un documento, alla fine non sei potuto uscire, no?
Se ti va, no, ti avendo un documento italiano come rifugiato politico.
Ok, che hai da tanti anni.
Ah, ormai sono 12-13 anni, sì. I primi anni sono rimasto studente. Quando dopo terremoto, quando ho dovuto cambiare città, ho dovuto cambiare anche facoltà perché non c'erano più posti al terzo anno, mi mancava un anno, qualche esame per finire il corso.
Sì, sì.
Però non era per me.
Okay.
Non era per me, perché entrare in ospedale, entrare in un ambiente con comunque persone che avevano difficoltà.
Sì, sì.
Già dall'inizio sapevo che non era per me, per quello che abbiamo detto, se non c'è passione non c'è niente.
Vai su,
non c'è niente, perché io avrei potuto prendere anche diciamo un attestato in fisioterapia, però se faccio fatica di andare a lavorare, certo, non mi serve.
Ma anche per le persone che tratti, no?
Assolutamente.
Perché comunque avresti poi trattato con che
c'è
passione.
Un scambio di energie, se io sto bene la persona che viene da me automaticamente riceve questa energia. Se io non produco,
certo,
o ho le vibrazioni che sono basse, e persone o tutto quello che sta intorno a te,
certo,
prende la forma di questa energia.
Sono d'accordissimo. E tant'è che ho voluto comunque dire, comunque far sapere, diciamo, questa storia che ti è successa del non poter varcare un confine di un aeroporto,
certo,
anche per dare invece una speranza, una testimonianza di che, ragazzi, no, cioè non c'è un motivo, non c'è un perché di una persona che vuole andare a trovare la sua propria madre,
certo,
di non varcare un confine immaginario.
No,
cioè, basta,
queste,
no,
cose bisogna, esatto,
è la nostra goccia nel mare, però la briciola, come si chiama, la cosa, però se intanto uno lo dice, credo io che può far bene. No, no, siamo umani,
siamo
voglio andare a trovare mia madre,
diciamo che è diritto di qualsiasi persona a vedere la sua famiglia.
La sua famiglia.
Cioè, una cosa per me normalissima, una cosa che bisogna fare perché si chiama famiglia. Non dipende dove sei nato, dove stai vivendo, che documento hai. Siamo esseri umani tutti uguali.
Esattamente, dico, usiamola, no, la testa, andiamo oltre un foglio, un documento, e guardiamoci in faccia che tutti abbiamo emozioni e sensazioni e tutto, e basta,
certo,
appunto, perché a tutti succede un momento di difficoltà dove un proprio caro vicino è fondamentale, quindi tutti possono arrivare a capire rapidamente che gli affetti e le persone, se dobbiamo essere liberi di poterli andare a trovare quando e come vogliamo.
Assolutamente. Avendo un documento pure italiano, esatto, io non potevo andare a trovare mia madre in Turchia perché sulla carta d'identità scrive nazionalità iraniana. E che cosa cambia?
Esattamente.
Ma cosa cambia se è scritto americano, iraniana o italiano? Siamo tutti uguali, no?
Esattamente, vedete, poi perché è importante, no, anche averti qua per una chiacchierata, per far capire che poi noi ci tempriamo e ci forziamo dentro noi stessi, e come si dice magari in Italia, a Roma, dalle parti, ci facciamo le spalle larghe per quello che poi ci succede nella vita, no?
Assolutamente.
Però quanti casi ci sono che tutti invece possono rispondere positivamente e poi arrivare comunque a un percorso, e tu adesso sono veramente quasi più 30 anni che 20, no? Che già sei in Europa, diciamo, comunque prima in Italia, adesso
sì,
in Spagna. Però quanto ho capito dai valore, nonostante le difficoltà, la risposta positiva poi ti trova a essere tu, una persona integra. Cioè, dentro...
Sì, quando i problemi non li vedi come un problema, vedi come un trampolino di lancio, perché tu devi tirare fuori quella parte più densa, più potente che c'hai dentro, per dimostrare a nessuno, solo a te stesso, chi sei, cosa stai facendo, quello ti dà la forza, non ti fa mollare.
Mm-hmm.
Però se lo vedi come un problema che è venuto per distruggermi, allora ti distrugge. Però se vedo un conflitto che è venuto solo per insegnarmi qualcosa e un crescimento interiore, non ne sto neanche male. Dico, con questa storia cosa hai imparato? Ho imparato che tante cose. È una storia, lunga. Ci vuole una puntata intera.
Esatto, ragazzi. Per quello ci allungiamo un po' di più, perché veramente io è passata mezz'ora.
Non me ne sono accorto.
Ma non ce ne siamo accorti, ma è bellissimo poterla raccontare come storia. Le mille vite in una vita.
Mille vite in un mezz'ora.
Tante vite in mezz'ora, ragazzi. Sì, che uno può. Stiamo ovviamente ripercorrendo per farlo ascoltare a tutti, averlo come spunto, ripeto, di vite che esistono e ci sono.
Sì, sì,
sei qua,
sì. Esiste ognuno di noi, ognuno di noi è capace di fare qualcosa, ognuno di noi è bravo a fare qualcosa, bisogna solo trovarlo.
Sì, sì.
Bisogna solo insistere, non ci vuole qualcosa di più che speranza. Per me credere, anche se vuoi vendere fazzoletti in giro, ma ci devi credere, sai, se vuoi andare a fare un qualsiasi cosa, devi crederci, devi vedere se è compatibile con quello che senti dentro il tuo cuore. Dopo la vita diventa magica, la vita è magica,
sì.
Solo che noi con gli occhi solo guardiamo, non ascoltiamo. Quando impariamo ad ascoltare, mandiamo nella la stessa direzione il pensiero e il cuore, le cose si avverano.
Eh sì, io direi che
sì, mi è piaciuto cattiva. Parlare con voi, perché non avevo mai fatto questa esperienza. Mi mancava.
Io è da tempo che lo pensavo e sono contento, è arrivato il momento giusto per farlo.
Sì, è una bella vibrazione adesso in questo momento, c'è qualcosa di molto bello.
Sì, sì. Poi magari, esatto, approfondiremo altre volte, poi ci riverai a trovare, parleremo, faremo cose.
Dove viviamo è così piccolo che esatto. Non puoi perderti.
Grazie Amir.
Davvero. Grazie a voi, grazie a te, Stefano, che fantastico, grazie.
Grazie a te.
In the garden.